Headline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 l'informazione regionale. Quest'oggi ci occupiamo dell'assistenza alle persone non autosufficienti da una parte, i cosiddetti caregiver, dall'altra gli assistenti familiari, due modi diversi di indicare lo stesso tema su cui si è fatto il punto quest'oggi nel convegno Assistenti Familiari e Caregiver, un'alleanza da costruire, iniziativa promossa dalla Filcams, della CGL della Toscana, lo SPI-CGL, dal coordinamento donne dello SPI della CGL. Lo ha seguito per noi Domenico Guarino, che ci riferisce in diretta. Buongiorno Domenico.
Sì Raffaele, esattamente, una alleanza da costruire, anche perché in fondo il tema è il medesimo, cioè assistere le persone non autosufficienti, innanzitutto gli anziani, perché sappiamo che siamo in una fase di invecchiamento della popolazione e in Toscana l'età media è tra le più alte, non solamente in Italia ma al mondo, possiamo dire, e sappiamo quanto questo fatto determini anche una cronicizzazione delle patologie, soprattutto relative alla degenerazione senile. E d'altro canto però ci sono anche delle patologie che riguardano età inferiori. Questo mondo da chi è accudito? Beh, è accudito o dalle persone che in famiglia si prendono cura appunto degli anziani non autosufficienti, oppure dei bambini portatori di handicap, eccetera, o per l'appunto dagli assistenti familiari. Ma le esigenze sono le medesime, il tema è lo stesso: la mancanza di risorse. Pensate che in Toscana ci sono circa 45.000 assistenti familiari a fronte di 86.000 persone non autosufficienti, tutti i 13.000 che sono ospiti nell'RSA, parliamo di anziani in questo caso, tutto il resto ricade sulle famiglie, non solo economicamente ma anche come assistenza diretta 24 ore al giorno. È un paradosso in una società come la nostra, non solo economicamente, gli assistenti familiari peraltro sono quasi tutti di origine straniera, moltissime sono delle donne dell'est Europa, vivono tutto il giorno con l'assistito, occupandosi di tutto, dall'igiene alla gestione dei rapporti con la famiglia, e il burnout, naturalmente l'esaurimento delle energie proprio psicologiche, è dietro l'angolo. Allora lo SPI-CGL chiede una maggiore attenzione, ma chiede soprattutto che ci sia per l'appunto una presa in carica da parte della politica di questo tema quanto mai drammatico, anche perché in fondo le leggi ci sono, solo che come sempre o spesso capita in Italia non vengono finanziate in maniera adeguata, oppure come nel caso della legislazione che rinnova l'assistenza ai non autosufficienti, addirittura mancano i decreti attuativi. Per ora qui dal Foligno è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso di elezioni amministrative. Si riduce a 6 il numero dei candidati sindaco alle prossime elezioni comunali di Prato, esclusa dalla competizione la lista del Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi, dopo le verifiche sulle firme presentate. 2 di queste sarebbero addirittura riconducibili a persone morte. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Giorgio Bernardini.
Sono 6 i candidati sindaco che correranno per il comune di Prato alle elezioni del 24 e 25 maggio. La novità delle ultime ore è l'esclusione di Mario Adinolfi e della sua lista, il Popolo della Famiglia, decisa dalla commissione elettorale circondariale dopo le verifiche sulle firme presentate. Un'esclusione pesante, motivata da una serie di irregolarità. Su 463 firme depositate, ben 449 erano state autenticate a Riolo Terme in provincia di Ravenna, ma fra queste 69 risultano raccolte con documenti di identità scaduti. Non solo, 12 sottoscrittori avrebbero firmato anche per altre liste. Altri 2 cittadini infine avrebbero dichiarato di non aver mai firmato. E poi la circostanza più eclatante: 2 firme sono riconducibili a persone decedute, un elemento che per legge comporta l'annullamento dell'intero atto. Al netto delle anomalie, le firme ritenute valide scendono a 293, un numero insufficiente per la missione. Da qui la decisione di escludere la lista. Il Popolo della Famiglia ha ora 3 giorni di tempo per presentare ricorso al TAR. Restano dunque 6 i candidati in corsa per un totale di 12 liste. Per le elezioni a sindaco sono in campo l'attuale consigliere regionale del PD Matteo Biffoni, già sindaco per 2 legislature, alla guida della coalizione di Campolargo con a sostegno le liste di PD, AVS e 5 Stelle, oltre a 2 civiche, la lista Biffoni sindaco e quella Orgoglio per Prato Casa Riformista. Il centrodestra candida l'esponente di Fratelli d'Italia Gianluca Banchelli, sostenuto oltre che dal suo partito anche da Forza Italia e Lega. L'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno è a capo di una lista che porta il suo nome. Ci sono poi l'Alternativa C di Jonathan Targetti, Enrico Zanieri per Unità Popolare, che mette insieme Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, e l'ex leghista Emilio Paradiso alla guida della lista Alleati per Prato.
E restiamo alle amministrative a Prato: turismo, viabilità, affitti brevi, costi per le imprese, alcuni dei temi al centro del confronto pubblico tra candidati a sindaco di Prato, promosso per oggi pomeriggio da Federalberghi. un confronto per discutere delle prospettive e delle criticità del comparto ricettivo. Sentiamo Saulo Venturi, che è il presidente di Federalberghi Prato.
Sembra di parlare di Firenze, ma in realtà parliamo di Prato, che comunque siamo una grande città, la seconda città della Toscana e a breve distanza da Firenze. Ci sono problematiche, ma sono delle opportunità, perché a Prato c'è la grande opportunità di crescere a livello turistico, di far diventare Prato una meta turistica, e per fare questo è inevitabile che ci voglia la volontà politica, e quindi ecco che noi abbiamo promosso questo incontro per oggi pomeriggio alle 14:30, dove faremo domande su questi argomenti ai candidati sindaco e dove speriamo di ottenere delle risposte interessanti per noi, perché è riuscire a sviluppare sicuramente il turismo nella nostra città è molto importante per noi albergatori, ovviamente, ma lo è per la città stessa, perché la città manifatturiera e tessile, che era ed è tuttora importante questo settore, però bisogna anche allargare un po' gli orizzonti e cominciare anche ad avere altro, perché se ci si fossilizza su un unico settore, poi quando capita, come in questo momento, che c'è una certa crisi, si soffre di più perché non ci sono alternative. E quindi ecco, questa è la nostra speranza, è che ci sia un'amministrazione, quella che verrà, che punti sul turismo e che punti a svilupparlo, perché poi il nostro territorio è ricco di bellezze naturali, di bellezze artistiche, di musei, di un bel centro.
Parliamo adesso di Scandicci, una riserva di biodiversità naturale agricola, un centro di ricerca e formazione per adulti e studenti, ma soprattutto uno spazio pubblico accessibile. La Giunta Comunale di Scandicci ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della prima fase del Parco Urbano della Biodiversità, un'area di circa 12 ettari candidata a diventare il cuore del nuovo centro di Scandicci. La consegna dei lavori è prevista entro la fine dell'estate. Sentiamo Saverio Mecca, che è l'assessore alla transizione ecologica, alla rigenerazione urbana e alla prossimità del comune di Scandicci.
E in realtà è un parco già fruito dai cittadini di Scandicci e non solo di Scandicci, ma il progetto prevede un forte, diciamo, incremento della biodiversità, sia come cura e salvataggio della biodiversità che è stata lasciata in eredità dalla CNR, sia con nuovi interventi di forestazione, quasi 1000 alberi di varie specie, più circa 2000 arbusti che andranno ad arricchire ulteriormente il patrimonio. Ma sarà un parco anche, diciamo, multifunzionale, per cui non soltanto ci sarà la componente naturale, diciamo, della deforestazione, di cura, con una particolare attenzione alla biodiversità, ma sarà anche un parco aperto, non solo accessibile a tutti, senza barriere, ma ricco di funzioni. Una prima funzione sarà quella della ricerca stessa, ovvero noi avvieremo un processo, diciamo, sia di monitoraggio sia di approfondimento, diciamo, scientifico, del che cos'è la biodiversità e cos'è la biodiversità urbana, a partire dal parco, ma non soltanto dal parco, e questo sarà un patrimonio di conoscenze che sarà condiviso con tutti coloro che implementeranno il parco, con tutti i cittadini, in modo particolare con le scuole.
La cultura si chiama Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, l'ultimo libro del presidente del gabinetto Visseri Riccardo Nencini, in uscita domani per Mondadori. Sentiamo un estratto dell'intervista con Nencini che trovate su contrario.it.
Il tentativo è di ricostruire una vita intera togliendo Oriana dalla crocifissione degli ultimi anni, nel periodo successivo alla rabbia e l'orgoglio, e quindi provare a ricostruirne la vita dall'adolescenza di staffetta partigiana, i suoi amori, le sue passioni, come scriveva, il rapporto travagliatissimo ma molto legato a Firenze, fino alla morte, a come muore. Questo è l'obiettivo, appunto, creare una cornice la più vera possibile, la più oggettiva, ora che la cronaca comincia a diventare storia. Ha scritto un grande scrittore francese, Balzac, che fare della cronologia è fare la storia degli sciocchi. Non puoi prendere di una persona, quale che sia, soltanto il pezzo della sua vita che ti piace, Oriana, come ciascuno di noi, va letta nella sua interezza. È sempre stata un'eretica, un amante del culto della libertà, ha affrontato argomenti spinosi, la guerra in Vietnam era più dalla parte dei Vietcong che non dalla parte degli americani, ma parlava anche di ciò che non andava sul fronte vietnamita. E poi Lettera a un bambino mai nato affronta il tema dell'aborto quando in Italia era un delitto, un reato, un peccato mortale parlarne. Che poi lei abbia avuto delle esagerazioni nelle sue interpretazioni non c'è dubbio, ci abbiamo anche litigato, ma non aveva torto quando diceva che l'Europa era a pancia piena ed era destinata a non avere più nessun ruolo nella geopolitica mondiale.
Siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno, venti deboli, mari poco mossi, temperature stazionarie, le massime al di sopra delle medie del periodo. 3:55 arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.